Esatto.
Buongiorno a tutti i presenti, anzi buon pomeriggio e grazie per essere qui. Do ufficialmente il via a questa commissione congiunta 2 e 3, che vede qui presenti al tavolo con me molti ospiti che oggi ci aiuteranno ad approfondire quelli che sono i due punti all'ordine del giorno che io e il collega Guglielmo Frisione, presidente della Commissione 3, che saluto, abbiamo proposto in approfondimento quest'oggi. Commissione congiunta perché naturalmente sapete che l'argomento scuole, essendo diciamo di così particolare importanza e avendo diversi punti di vista argomentativi, ricade in diverse posizioni nelle commissioni che abbiamo municipali. Per la Commissione 2 naturalmente è deputata la parte di edilizia scolastica, che trova appunto nell'ordine il primo punto che adesso tratteremo, e per la Commissione 3 la parte legata al servizio scolastico. Passo subito alle presentazioni degli ospiti qui con noi oggi. Parto naturalmente con la parte politica e saluto qui al mio fianco Rita Bruzzone e Davide Patrone, rispettivamente assessora ai servizi educativi, diritto all'istruzione, formazione, personale, pari opportunità e politiche di genere. Patrone, assessore alla casa, edilizia e residenziale pubblica, patrimonio, decentramento amministrativo, partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione. Sono qui con noi oggi anche per l'ambito 6 Simona Pallottini, che saluto, per la direzione scuole responsabile sicurezza Mario Fattori, direzione del patrimonio Giorgia Casabona e, ultimi ma non per importanza, Arte, che è qui con noi, rispettivamente rappresentata da Spanu, Traverso e Traversone. Benvenuti. Passiamo subito all'approfondimento del primo punto all'ordine del giorno, che nello specifico riguarda lo stato dell'arte di quello che è oggi la parte esterna di accesso alla struttura dello stabile che oggi ospita le due scuole, la scuola materna Eugenio Montale, scuola per la fascia 3-6 anni, e l'asilo nido Eolo, asilo d'infanzia 0-3 anni, entrambi siti in via Leonardo Fea 83. Dunque, parto subito, diciamo, prima di naturalmente passare la parola alle parti politiche, da quelli che sono stati in maniera diciamo cronologica i più recenti fatti di stampa che oggi ci portano ad essere qui per diciamo rendere noti quelli che sono effettivamente i fatti e quelli che sono gli stati che oggi possiamo rilevare di questa struttura. Dunque, tra i più recenti ricordo nel marzo 2023 le interrogazioni avvenute in Consiglio regionale, sempre su questo ambito, dove l'assessore di quella giunta, Scaiola, rispose che si sarebbe proceduto ad un intervento mirato per il ripristino di alcune parti ammalorate della struttura che vi ho indicato prima e che si sarebbero poi spesi ulteriori fondi per il ripristino dell'ascensore, motivo per il quale appunto, come vi dicevo, oggi ci troviamo qui. Si sono susseguite poi altre interrogazioni, sempre in Consiglio regionale, sempre mirate a cercare una risposta dallo stesso assessore, sempre nel 2024, circa un anno dopo, dove non si sono visti aggiornamenti particolari. La risposta è stata analoga. e siamo arrivati poi a marzo 2025, dove quella struttura ha visto alcuni piccoli interventi mirati alla pavimentazione delle aree esterne e della rampa di accesso. Marzo 2025, diciamo, lo ricordiamo, alle porte naturalmente di quella che è stata l'ultima campagna elettorale per le amministrative. A questo punto, se non ci sono contrarietà, io passerei subito la parola a partiamo subito con l'assessore Davide Patrone, prego e grazie.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti e a tutti, saluto i rappresentanti di Arte, saluto tutti i consiglieri e le consigliere municipali e ovviamente la parte tecnica e le presidenze di commissione. Io vi ringrazio per questa, diciamo, questa commissione di approfondimento. Sono stato convocato come assessore titolato ai rapporti con Arte e quindi, diciamo, in questa sede ritengo utile anche poi come dire, andare ad approfondire con Arte stessa, e quindi sarò molto breve anche attendendo, diciamo, una relazione dello stato delle cose per poter poi approfondire su base tecnica la vicenda che oggi è in trattazione. Tengo semplicemente a fare un rapidissimo quadro delle cose a scanso di equivoci, posto che, come spesso capita in queste situazioni, la prima parte da affrontare per una discussione anche politica, se si vuole, sui temi amministrativi è quella di fare un po' chiarezza per quanto riguarda, diciamo, il recente passato e le competenze giuridiche che hanno gli enti nell'occuparsi di alcune questioni. Posto che ovviamente il tema è annoso, risale a se non ho capito male, sono tantissimi anni che l'ascensore è completamente in disuso, il cespite dove insiste l'asilo Eolo è stato oggetto di alcune manutenzioni ordinarie, ma comunque, diciamo, versa in uno stato di necessità anche per quanto riguarda manutenzioni di carattere straordinario, quindi sussiste, diciamo, un interesse pubblico complessivo nella presa in carico dei lavori di quel cespite. Ad oggi gli ultimi atti formali che abbiamo sono quelli che citava il presidente Davico prima, e quindi un'impegnativa unanime da parte del Consiglio regionale che metteva in capo ad Arte la rimessa in moto dell'ascensore. Non risultano agli uffici, salvo appunto ulteriori approfondimenti, atti formali per i quali il Comune si è assunto la responsabilità giuridica e oltre che politica di intervenire su un cespite che è di proprietà di Arte. Lo stato delle cose quindi è questo, ci tenevo a dirlo anche per chiarezza introduttiva, ecco, per la nostra discussione. Ovviamente il Comune riconosce l'importanza di un tipo di infrastruttura strategica e utile alla cittadinanza come quella, e quindi il motivo per cui si è qua è quello di, da un lato, far chiarezza, in secundis di approfondire e in terzo luogo, cosa più importante, cercare di capire se si può, diciamo, anche costruire un percorso che, stanti le competenze ben chiare, ben note, possa portare alla realizzazione, diciamo, di un'infrastruttura utile per i cittadini. Questo ci tenevo a dirlo, diciamo, introducendo e anche giustificando la mia presenza qua, posto che la competenza complessiva per quanto riguarda anche i lavori in ambito scolastico è della collega Bruzzone, e che all'esito di ipotetiche interlocuzioni, quando poi si tratterà e si tratti i lavori pubblici, la competenza è quella dell'architetto assessore Ferrante. Questo, diciamo, come cappello introduttivo. Io ovviamente sono qui a disposizione e attendo anche ovviamente per avere più elementi la relazione che gentilmente vorranno fare i rappresentanti di Arte.
Grazie assessore Patrone, prego.
Sì, sarò velocissima anche perché Per quanto di competenza, l'assessore Patrone credo che abbia fatto un quadro che immagino conosciate già. È evidente, lì c'è una scuola, un nostro asilo nido, e di conseguenza l'interesse nostro è che comunque sia in sicurezza e funzioni tutto, in un quartiere peraltro che necessita fortemente della presenza di questo asilo nido. Mi sento di dire questo, io appena nominata, sono stata qui ad una riunione per un altro problema e subito le persone mi hanno chiesto come mai quest'estate non avete fatto l'ascensore. Ecco, io vorrei precisare questo perché poi naturalmente io ne ho parlato con la mia direzione prima ancora di coinvolgere i colleghi Patrone e Ferrante. Non esiste nessun atto scritto che dica che noi ci saremmo impegnati a fare questo lavoro. Io credo che sia stato, come dire, un incontro, mettiamola così, preelettorale di chi prima sedeva al nostro posto e che ha comunque avanzato delle ipotesi. Quello che vi posso dire ad oggi, ed è anche un po' il motivo per cui siamo qua, così finalmente cerchiamo di capirci e di capire quali sono le richieste, le esigenze e anche le nostre possibilità, è che la mia direzione non possiede nessun documento che dia risposte in questo senso, cioè noi non abbiamo nessun documento di nessun impegno che la direzione si è assunta e è anche un po' per questo che forse era importante essere qui oggi, perché io mi sono trovata i genitori che giustamente mi ponevano la questione, ma non esiste nessun atto formale. Peraltro, che rubo un po' le parole del collega, c'era stato un impegno, quello sì, della Regione, con un ordine del giorno, insomma con un'impegnativa, peraltro votata in maniera assolutamente uniforme e totalitaria. Però ad oggi noi sulle nostre direzioni non abbiamo nessun documento che attesti nessun impegno in questo senso, un impegno formale scritto, anche perché, come dire, i padroni di casa comunque... Il padrone di casa è arte, quindi è difficile dire cose diverse. Ecco, io volevo solo fare questa premessa per dire quanto la nostra direzione in questo momento possieda. Grazie.
Grazie Assessora Bruzzone, ringrazio entrambi gli assessori perché in un contesto come questo, dove appunto la competenza, come è stato poc'anzi detto, non ricade in mano appunto al Comune, risultano comunque qui presenti come parti politiche entrambi gli assessori, che non è cosa, come dire, così facile da conciliare come presenza di agende, quindi li ringrazio nuovamente perché ancora una volta desiderano marcare con la loro presenza e far sapere che comunque il Comune sarà sempre dalla parte di questo tipo di servizio. Passerei ora la parola ad Arte, dottor Spano. A lei la parola. Sì. Grazie.
Allora, vabbè, visto che si è fatto riferimento all'interrogazione del 23, che ricordo abbastanza bene, diciamo che in quella sede erano state individuate diverse criticità sullo stabile e che in particolare, insomma, le cose più importanti le ricordo, era il muraglione accanto al percorso pedonale che aveva dei problemi di tipo strutturale, c'era un problema di antincendio importante che avevamo concordato col Comune di risolvere nel tempo, che è stato risolto, c'era anche la scala antincendio ammalorata che abbiamo risolto e c'era in ultimo, e che è stata un po' la priorità che ci eravamo data, la centrale termica completamente da rinnovare, quindi diciamo l'investimento di Arte su queste cose c'è stato, è stato importante. Sull'ascensore ci eravamo presi l'impegno, almeno noi come Arte, di valutare il percorso, perché come accennato anche in altre occasioni, diciamo dal punto di vista patrimoniale la situazione è un po' meno lineare e scontata di quello che può sembrare a una prima vista, nel senso che tutto il complesso era stato consegnato al Comune per manutenzione nell'82, per presa in consegna e quindi diciamo parliamo di situazioni che sono veramente molto molto indietro nel tempo. tempo. Il nostro contratto di locazione invece è del 2007, quindi parliamo anche questo di un contratto che sta traguardando quasi 20 anni. Il contratto di locazione, chiaramente la consegna dell'immobile avveniva in certe condizioni, quindi diciamo che secondo l'impegno che vorrebbe prendersi Arte è questo, di approfondire con i settori comunali. Noi nel frattempo, rispetto alle ultime interlocuzioni, ci siamo anche premurati di capire i costi per questo rinnovamento dell'ascensore. L'ascensore non è più recuperabile ed è un investimento veramente molto importante, per cui è necessario secondo me una valutazione congiunta nelle varie interlocuzioni con gli uffici, no? Senza nessun atto ufficiale c'era stato persino un'ipotesi di acquisizione da parte del Comune della scuola, per quello diciamo ci sono situazioni che hanno anche un pochino forse rallentato il percorso. Detto ciò, noi siamo disponibili a fare tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso. Certamente temo che un investimento da parte di Arte di questa entità, di questa consistenza, oggi sia veramente molto difficile, perché come dire, ci vorrebbero delle risorse importanti da destinare a questo immobile e forse converrebbe individuare un percorso congiunto col Comune per, insomma, così come abbiamo fatto con la centrale termica. Peraltro sulla centrale termica abbiamo utilizzato un criterio per cui con un contratto di tipo EPC abbiamo fatto l'investimento, ma probabilmente riusciamo in qualche modo a condividerne poi il percorso. Ecco, quindi diciamo questo, noi vorremmo approfondirlo, abbiamo tutti gli atti che adesso sarebbe un po' probabilmente lungo andare a esaminare, c'è un contratto di locazione con certe clausole, secondo me dobbiamo un po' aprire un tavolo e vedere magari, come abbiamo fatto in altri casi, magari trovare una qualche forma di intervento congiunto, quando anzi così come abbiamo tante situazioni diciamo non proprio lineari nella storia dello IACP, si parla magari di cose anche più antiche rispetto all'82, quindi ci sono tutta una serie di situazioni abbastanza complicate, questa è una di queste che credo sia necessario valutare insieme.
Grazie dottor Spanu, mi perdoni prima di passare la parola naturalmente anche all'ambito 6, ai responsabili eccetera, qualora appunto volessero aggiungere qualcosa, le vorrei chiedere io personalmente una cosa, di che cifre stiamo parlando, visto che
noi grazie. Abbiamo un preventivo, per carità, si può approfondire, vedere, però abbiamo un preventivo fatto dalla nostra azienda che gestisce gli ascensori, che parla di 100.000 euro che sarebbero soltanto la parte di lavori a cui andrebbe aggiunta IVA, un po' di spese tecniche, quindi guardiamo attorno ai 130-140.000 euro, se le cifre sono queste in gioco. Ecco, quindi è...
Grazie per la precisazione. Nel frattempo saluto anche la giunta municipale che è qui con noi. Direi che se non ci sono ulteriori interventi in questo senso, su questo punto, prego, dottoressa Pallottini.
Sì, no, io volevo solo dire che non è una questione solo di disabilità. Intanto è un nido, quindi si dovrebbe poter accedere fisiologicamente coi passeggini, tutti come se fossero tutti disabili sostanzialmente, e invece scale sopra e scale sotto loro di fatto sono impossibilitati a raggiungere. Poi c'è il riflesso anche sulla scuola dell'infanzia, se un bambino dovesse rompersi una gamba, ma comunque questo sarebbe compatibile comunque con una frequenza, non potrebbe comunque arrivare un genitore che non sta troppo bene, ma mi preme proprio il nido, perché al nido ci si accede coi passeggini, quindi lì non ci possono arrivare. E la popolazione è abbastanza arrabbiata, diciamo. Poi c'è tutto il problema della messa in sicurezza eventuale, se laddove dovesse essere fatto, come facciamo a non farlo smontare la notte successiva, perché purtroppo è una zona che viene vandalizzata spesso. Ecco, questi sono un po' i dati che vi volevo dare.
Grazie dottoressa Pallottini per le precise integrazioni. Direi a questo punto di aprire il dibattito su questo punto, quindi alla Commissione, chiunque desideri intervenire per integrare o chiedere qualcosa è benvenuto a farlo. Consigliera Mariano, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Volevo solo chiedere una cosa, che non sono informata. Da quanto non funziona l'ascensore? E poi volevo capire, cioè Arte ha dato in affitto al comune per l'asilo. Si può capire quanto prende d'affitto per questo concessione? Grazie.
Grazie per le domande. Mi rivolgo.
Dunque, ci sono insegnanti storiche lì del Montale, sì, perché poi stanno tutti lì e mi dicono che forse ha funzionato una volta. Sì. No, dall'82 direi. Sì.
Ecco, grazie, io lo so.
Grazie per l'integrazione.
Quasi per
certo. Lascio la parola all'assessore Patrone sulla seconda domanda, grazie.
No, rispondo solo alla domanda, come mi correggano ovviamente i rappresentanti di Arte, come fitto passivo il Comune paga un canone annuale di 18.000 erotti euro, quasi 19.
Grazie, spero. Prego, consigliera, lei la parola.
Sì, allora già nel 2005 l'ascensore non funzionava più, lo so per certo, perché il mio grande, che attualmente ha 23 anni, appunto in quel momento l'asilo non era dotato di questo ascensore, perché in contemporanea c'era un bambino che soffriva di nanismo, che all'epoca ancora non camminava, ed era stata fatta una richiesta da parte chiaramente della componente genitori di cui ero rappresentante, perché appunto fosse messo in funzione, ma non c'era stato verso di riuscire ad attivarlo, e in effetti questo bimbo i genitori lo hanno portato per 3 anni alla scuola dell'infanzia in braccio, finché non ha imparato poi a camminare.
Grazie per questa integrazione, per questa testimonianza. Guardo ancora la Commissione. Prego, consigliere Urbano, a lei la parola.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere a chi spetterebbero i lavori di manutenzione straordinaria e se questo può essere riconducibile a tale categoria di manutenzioni.
Grazie. Non rispondo naturalmente io, ma riparto dall'ultimo punto che tocca un po' parte della risposta che si aspetta, che ha evidenziato il dottor Spanu poc'anzi, dove presumibilmente ci possano essere delle valutazioni congiunte da fare fra Comune e Arte, però su questo lascio eventualmente rispondere alla parte politica. Non so se l'assessore Patrone.
Stiamo prendendo il punto preciso del contratto per essere
grazie.
Più tecnici possibile. Il contratto specifica che le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore del contratto, e non abbiamo trovato un punto specifico in cui si esplicita, però ex lege la manutenzione straordinaria è in capo al proprietario. Dottor Spanu.
Direi che sì.
Non ero polemico, era una risposta.
È così, certamente. Chiaro che qual è il problema, qual nocciolo? Che quando è stato locato nel 2007 era già in quelle condizioni. Quindi è stato locato accettato. A questa cifra, accettato in quelle condizioni. Per cui per quello dicevo che non è proprio così lineare, scontato chi debba intervenire, no? Per cui certamente se fosse un soggetto privato credo non avrebbe dubbi, no? Perché l'ho locato in quelle condizioni, visto piaciuto, e a quel punto il canone è quello, evidentemente anche in relazione alla mancanza dell'ascensore. Se, non, siccome non siamo un soggetto privato e quindi cerchiamo di trovare una soluzione per la cittadinanza, diciamo che cerchiamo delle situazioni che possano in qualche modo agevolare. È chiaro che è meno semplice e lineare rispetto a un contratto in cui c'è una manutenzione a carico della proprietà, chiaramente straordinaria, per cui, essendo un po' controverso, chiedo veramente un approfondimento da parte degli uffici, perché mi pare importante, no?
Grazie, spero che insomma la risposta l'abbia soddisfatta. Diciamo che da contratto risulta questo, però nel proseguo della discussione è evidente che si voglia comunque andare ad un approfondimento ulteriore per capire nell'eventualità se ci possa essere un'azione congiunta, ecco, per essere più sintetici possibile. Prego, consigliere Tripodi, a lei la parola.
Io volevo domandare ad Arte, per chiarire un attimo qua alla Commissione, la situazione. Mi sembra di aver capito che nelle precedenti affermazioni che ha detto, mi dica se mi sbaglio, l'asilo è stato costruito in un ambito dove comunque gli oneri di urbanizzazione prevedevano che comunque l'asilo avesse a suo modo questo asilo. All'asilo ci doveva essere l'ascensore. Gli oneri di urbanizzazione erano a capo di Arte, quindi la manutenzione a chi è che era in capo sin dall'inizio? Lasciamo stare l'affitto a partire dal 2005-2007, però qua alcuni consiglieri hanno detto che è dall'82 che l'ascensore non funziona. Vorrei capire se in qualche modo oggi, alla soglia del 2025, riusciamo poi comunque a trovare una strada, perché probabilmente se dovessimo andare a cercare delle responsabilità bisognerebbe un po' chiarirle alla comunità, non dico alla Commissione, alla comunità, perché dall'82 al 2025 sono tantissimi anni e se c'è l'asilo probabilmente quell'ascensore sarebbe servito dal primo giorno e a oggi non c'è questo ascensore. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al dottor Spano.
Nell'82, era uno dei motivi abbastanza perché sono controversi, nell'82 tutto l'ambito è stato consegnato al Comune di Genova perché ne facesse manutenzione, comprendendo anche l'ascensore esterno e questo. Quindi diciamo anche quello è un elemento che noi abbiamo agli atti, per cui dall'82 sarebbe stato in manutenzione al Comune. Poi cosa sia successo dopo non lo so. L'ultimo atto che ho è questo contratto di locazione del 2007. Cosa sia successo in mezzo onestamente non saprei dire.
Grazie. La parola Presidente della Commissione 3, Guglielmo Frisoni, grazie.
Sì, io volevo chiedere se esistono dei fondi di PEBA comunali che possono essere utili, se sono di vostra competenza, diciamo, se possono essere utili per risolvere una questione del genere, o se esiste anche un PEBA, diciamo, di Arte, esiste per i suoi immobili una voce di bilancio per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili di sua proprietà.
Grazie Frisone. Lascio rispondere alla parte politica.
Ma la domanda è tecnica e necessita di un approfondimento per dare una risposta con cognizione piena di causa. Da Chito direi che se i fondi PEBA servono per gli immobili di proprietà comunale, che quindi rientrano a pieno titolo nel patrimonio dell'ente, e quindi che nonostante diciamo l'esiguità ci fosse questa opportunità, la situazione in oggetto non rientra nel campo in cui possono essere utilizzati quei fondi. Comunque è un buono spunto per approfondire.
Grazie. Ci sono ulteriori approfondimenti? Prego, consigliere Libello, hai la parola.
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere un approfondimento per quanto riguarda questo asilo nido, perché comunque la zona di Marassi Alta è una zona molto popolosa ed è importantissima per le persone che abitano su. Io ho anche dei parenti, dei nipoti, quindi, che vanno in questo asilo. Giustamente il nocciolo della questione è, prima di tutto, capire se la volontà politica è quella di sistemare il tutto e rifare e rifare naturalmente l'ascensore, anche perché visto che c'è l'altro asilo, che ci sono i lavori già del Camoscio, capire bene naturalmente il contratto quando scade con Arte e vedere naturalmente se, se il tutto può coincidere e la volontà ci sia da parte sia di Arte e sia del Comune di ripristinare questo asilo per la comunità di Marassi Alta, dove lì nel Biscioni ci sono più di 10.000 persone che ci abitano. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego, assessore Abruzzone.
Sì, grazie. Allora, innanzitutto vi do questa notizia. A proposito di comunale ex Camoscio, ve l'avrei detta dopo, ma ve la spoilerò già. Allora, sono lavori relativi ai PNRR, quindi con una scadenza, e mi scrivono dalla direzione lavori pubblici che il cantiere è in corso con rientro attività scolastica prevista per settembre 2027. È evidente che l'impegno dell'amministrazione è quella di mantenere in primis l'asilo nido, che è la richiesta maggiore che noi abbiamo su tutto il territorio genovese, ma a maggior ragione in quartieri che vivono determinate difficoltà, anche perché mentre la scuola dell'infanzia è coperta spesso e volentieri da scuole paritarie e da scuole statali, gli asili nido sono solo comunali e quindi l'intento dell'amministrazione è quello di implementarli. Ad oggi ci sono 31 bambini, quindi bambine e bambini, quindi è un asilo nido pieno, corposo. È evidente che l'intenzione non è di chiudere nulla o di spostare nulla, a maggior ragione dopo i fondi PNRR sulla scuola dell'infanzia. È evidente che c'è un oggettivo problema di accessibilità, come diceva la dottoressa Palottini, perché sono mamma anch'io, le mie sono un po' grandi, ma anch'io andavo al nido col passeggino, quindi è evidente che bisognerà trovare una soluzione. Come sosteneva Arte, ci incontreremo a questo punto e cercheremo di capire fin dove possiamo arrivare, anche perché è inutile nascondersi dietro un dito, il termine è sempre quello economico e credo di non dire nulla di strano o segreto. È evidente che sul contratto c'è scritto e non c'è scritto. La scadenza del contratto non lo so, però naturalmente per noi in un quartiere come il Biscione è evidente che il presidio, perché vedete la scuola, a parte che il nido non ha un programma inteso come educativo, anche se educativo, per noi è un forte presidio sociale, quindi è evidente che ha una sua valenza ed è evidente che l'intenzione dell'amministrazione è quella che funzioni, che ci sia e che sia a posto. Poi, ripeto, è inutile, lo ripeto un'altra volta, nascondersi dietro un dito, perché credo che sarà, e li guardo sorridendo, ma credo di non dire nulla di... Il termine sarà quanto, insomma, gli accordi che si possono trovare rispetto alle spese. Quello che ho detto prima e che tutti si aspettavano erano a giugno di vedere i lavori. Però, ripeto, non c'è un atto. Da oggi proveremo a capire, ad arrivare, ad avere un atto che dimostri non solo la volontà, ma anche un cronoprogramma e quanto investimento. Questo è evidente. Non mi posso spingere oltre, perché peraltro esulerei anche dal mio campo, però vorrei che fosse molto chiaro che nessuno ha intenzione di chiudere quei presidi. Grazie.
Grazie, assessore Bruzzone, per le sue parole. Quindi, giusto per sarò anche un po' ridondante, ma cerco di ripetere il concetto: la volontà politica, per rispondere alla sua domanda, c'è anche in maniera molto forte, lo ha detto adesso l'assessora. Speriamo che questa commissione, diciamo, dia anche il via appunto a queste interlocuzioni tra le parti e che si possa giungere ad un dunque. La cifra è stata messa, diciamo, a nudo, centesimo più, centesimo meno, mi sembra di capire che diciamo, ci siano state già delle stime economiche su questo tipo di intervento. Le due parti sono certo che si incontreranno il prima possibile per avviare queste interlocuzioni, e conoscendo gli assessori qua accanto a me sono certo che si giungerà ad un dunque quanto prima. Ci sono altri interventi su... Prego, consigliere Leoncini.
Sì, grazie. No, io volevo chiedere, diciamo, in merito un po' al pregresso, no? Perché anche guardando un po' la rassegna stampa sull'asilo ELO in oggetto, nel 2024 c'era stato un impegno preciso da parte del centrodestra, sia dall'ex vice sindaco e poi come facente funzione Picciocchi, sia per la parte regionale dall'assessore Scadiola, quindi sia per la parte comunale e sia per la parte relativa, immagino, a Arte, c'era stato un impegno che aveva garantito che entro settembre 2025 tutto doveva essere a posto. Ovviamente poi al netto, diciamo, delle imprecisioni dei giornali, però ci sono resi conti al di là dei titoli abbastanza puntuali che raccontano questo. Allora io volevo fare due riflessioni. La prima, che ovviamente credo che siamo qui tutti impegnati per non ritrovarci nel 2027 con una rassegna stampa magari di analoga fattura e che non ci sia stato nessun avanzamento. La seconda però era un po' più tecnica, cioè capire se dopo gli impegni nelle sedi istituzionali, sia municipali, perché è stata fatta anche una commissione, se non ricordo male, in municipio, sia nella civica amministrazione, sia in regione, sono intercorse relazioni fra Arte, fra la civica amministrazione, e in qualche modo si è fatto qualche passo in avanti, perché la sensazione che si ha che se no siamo sempre all'anno zero. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sì, approfitto giusto per riprendere il punto, perché questo è stato appunto il punto di apertura di questa commissione. So che lei è arrivato leggermente in ritardo, ma lo ripetiamo così a scanso di equivoci, ripercorriamo un attimino tutte le fasi cronologiche di questi percorsi. Mi limito solamente a dire che naturalmente quello che abbiamo detto è che, come lei appunto ha citato nella domanda, c'è stato un impegno preso in ambito regionale dalla giunta di centrodestra, dove si voleva intervenire sull'asilo, sulla struttura, diciamo ovviamente mobilitando Arte su questo. A marzo 2025 si sono registrati alcuni interventi. Ora magari le date precise lascio ad Arte ricitarle alcuni degli interventi fatti sulle parti ammalorate, ma appunto la parte dell'ascensore, che è stato un impegno preso, è quello che poi abbiamo detto adesso, quindi non so se vogliono integrare nuovamente gli assessori. Grazie.
Sì, grazie, poi faccio integrare anche l'assessore Patrone. Allora, il tema della rassegna stampa, di che cosa è uscita sulla stampa, vi posso assicurare, io comunico pochissimo, comunico qua e non comunica la stampa, quindi questa per mia natura, ma a parte la battuta, è quello che ho detto prima, questi incontri comunali, io sto parlando degli incontri comunali, non di quanto è avvenuto in regione, non sono stati supportati da alcuna documentazione, cioè noi nelle direzioni non abbiamo depositato nessun atto. C'è stata una volontà politica, senza ombra di dubbio, c'è stata anche una promessa che sicuramente poteva avere un seguito, non lo so, per il momento non lo possiamo scoprire. Il tema è che siamo qui oggi per cercare di capire come fare, e da oggi in poi tutto quello che verrà prodotto da discussioni, da incontri, eccetera, che però avranno, come dire, un significato ufficiale. Ecco, ci tenevo, l'avevo già detto prima, mi spiace, mi sono ripetuta, però il termine è quello lì, perché non era una rassegna stampa, non c'era un atto formale da nessuna parte. Grazie.
Sulla scia di quanto è stato detto, mi permetto di aggiungere questo. Nessuno nega la necessità pubblica di un intervento di questo tipo, anche per le motivazioni che sono state date dalla dottoressa a corredo non solo del tema delle disabilità e quindi dell'inclusività, ma in generale del significato che ha un asilo, no? E quindi strutture di questo tipo sono in particolar modo importanti per la funzione pubblica che svolgono. Nessuno lo nega, però bisogna essere molto chiari quando si ripercorre la volontà politica di un'amministrazione e gli atti amministrativi che ne conseguono, nel capire che non basta dirlo, non basta annunciarlo, non basta prometterlo, se poi si inserisce senza nessun tipo di finanziamento nelle seconde annualità del triennale. Non basta, ho ereditato come tutti gli assessori, come capita per ogni cambio di amministrazione, una serie di partite amministrative aperte sulle quali gravano molto spesso manifestazioni di volontà, professioni di volontà, ma mancano poi effettivamente le poste di bilancio e quindi il finanziamento per realizzare gli interventi, oppure gli atti formali che dovrebbero condurre a occuparsi e poi a progettare e realizzare un intervento. Quindi da un lato oggi la presenza qui è per dire che riteniamo molto importante questa istanza, dall'altro, l'ha detto Spanu, il dottor Spanu prima, serve un approfondimento complessivo sotto il profilo giuridico. E poi ovviamente bisogna ripartire anche assegnando all'ente locale il ruolo che ha, perché non si può immaginare che il comune sia in grado di entrare in qualsiasi dinamica privata o di rapporto fra altre amministrazioni pubbliche andando a sopperire laddove le altre amministrazioni pubbliche non riescono ad arrivare, anche perché, diciamocelo chiaramente, il comune è l'ente pubblico più povero di tutti, questo lo dico con grande chiarezza, rispetto alla regione, rispetto ad altre partecipate, quindi la situazione è da affrontare con estrema serietà. Sono decenni che non viene garantito quel servizio, è necessario e urgente approfondire, c'è tutta la volontà di fare questo approfondimento congiuntamente con Arte, ma sia per ricostruire il recente passato che per dar conto dell'immediato futuro la situazione è questa e impone una certa serietà politico-amministrativa.
Grazie a entrambi gli assessori, non so se Arte vuole, diciamo, come cornice aggiungere qualcosa circa gli interventi fatti in risposta al consigliere, giusto per chiudere.
Sì, li riepilogo brevemente. A seguito delle prime interlocuzioni avvenute attorno al 2023 e un'interrogazione, mi pare, in consiglio regionale, ci sono stati investimenti importanti da parte di Arte. In particolare c'era una situazione strutturalmente, non dico critica, per carità, non c'era una situazione di pericolo, però è stato ripristinato il muraglione che costeggiava il percorso pubblico, il percorso di accesso, è stata ripristinato, ripristinata tutta la parte antincendio e compresa la scala antincendio che aveva, insomma, delle situazioni di ammaloramento, e infine un altro grosso investimento è stato per la sostituzione integrale della centrale termica che aveva, durante l'estate avevamo riscontrato dei problemi e probabilmente non si sarebbero riusciti a intervenire con interventi localizzati, e quindi è stata integralmente sostituita con una centrale chiaramente con prestazioni enormemente superiori a quelle del, non so di quando fosse, ma una centrale che sicuramente aveva almeno 25 anni. E questi, quindi Arte su questi ha fatto interventi, importanti, complessivamente stiamo parlando di qualcosa ben oltre i 100.000 euro, quindi che dal punto di vista negli ultimi due anni, quindi dal punto di vista della proprietà non ci siamo tirati indietro di fronte a interventi che certamente erano a nostro carico. Questo, come dicevamo, dell'ascensore merita un pochino più di approfondimento, perché un po' dal punto di vista anche patrimoniale è meno evidente, meno chiaro a chi spetti.
Grazie dottor Spanu per le precisazioni. Ho ricevuto in sollecito dal consigliere Libello la richiesta sul chiarimento della scadenza, sulla scadenza del contratto.
Prego. 2029, perché il contratto è del 2007, prevedeva un tacito rinnovo ogni 6 anni, abbiamo visto che, insomma, facendo i conti scade nel 2029.
Grazie, spero sia soddisfatto. Dunque, se non ci sono altri interventi, io a questo punto prego consigliere Urbano, rapido.
Grazie Presidente, io penso di aver capito male, ma dall'82 ha funzionato una volta solo questo ascensore?
Non ha mai funzionato.
Col fatto che sarà stato installato da qualcuno, ci saranno anche delle responsabilità da parte di chi l'ha installato se questo ascensore non ha mai funzionato, salvo casi sopravvenuti. E in più volevo chiedere come mai, citando il dottor Spano, ha detto che l'ascensore non è più recuperabile, ma non è mai stato recuperabile, mi pare di aver capito.
Credo che...
quantomeno se fosse stato recuperabile, volevo chiedere come mai non si fosse adoperata una commissione del genere anche negli anni scorsi, magari utilizzando i fondi PNRR, dato che scadono a breve.
Grazie consigliere, velocissima la replica.
Sì, mi dicono appunto le persone che sono lì da sempre, quindi le insegnanti, che addirittura si narra di un insegnante che fece il primo e unico viaggio di questo ascensore. Il problema è che poi fu immediatamente vandalizzato, nel senso che ha un accesso direttamente su Via Fea, quindi quasi piano strada, diciamo, sotto le volte dei parcheggi, quindi fu forse direttamente la sera stessa vandalizzato. Poi è diventato negli anni, diciamo, c'era questa cabina vuota in cui, aprendo, si trovava di tutto, finché poi non fu murato e io ho scoperto solo recentemente che c'era un ascensore, pensavo fosse una parete, ecco. E il problema fu che non era possibile, così come era conformato, considerato che entrava dentro, direttamente dentro al nido, neanche fuori ma proprio dentro, un utilizzo che poi appunto non ha continuato perché è stato danneggiato e negli anni poi.
Grazie. Una testimonianza preziosa, seppur raggelante. Prego, dottor Spanus, per integrazione.
Sì, io mi spiace, io non ho i racconti, quindi ho degli atti. Quindi gli atti mi dicono, nell'82 era stato consegnato tutto il comparto al comune, che ne aveva esigenza per avviare le attività e quindi prendendosene in carico anche, a quanto pare, la manutenzione, così leggo dagli atti, e poi ritrovo un contratto di locazione del 2007. Io cosa sia successo in mezzo, onestamente non sono in grado di dirlo, non lo so. Quindi quello che abbiamo agli atti è questo. Nel 2007 certamente sappiamo che non funzionava già. Adesso abbiamo fatto delle verifiche a seguito di tutte le richieste che ci sono state recentemente e abbiamo visto che l'impianto che è murato lì dentro ormai da non so quanti anni non è più recuperabile, nel senso che ormai andrebbe integralmente sostituito con un nuovo impianto. Totalmente, ovviamente, sono passate normative, le componenti non sono più recuperabili.
Grazie per la risposta, per rispondere anch'io al consigliere Urbano. Credo che il fatto che non sia recuperabile, io lo deduco dal fatto che non si sia mai intervenuto sulla struttura, e quindi gli anni passati, oggi ormai più di 40, lo rendono naturalmente un asset purtroppo irrecuperabile da quel punto di vista. Io prego, consigliere Varreca.
Ok, grazie. No, una domanda che mi viene così spontanea. Nell'82 è stato fatto l'ascensore e qua va bene. Nel 2007 Arte ha fatto un rinnovo di contratto, ma nessuno ha controllato com'era quell'ascensore fino ad oggi, quindi. Cioè, esatto, però non l'ha controllato se c'era l'ascensore, se c'era funzionante qualcosa.
Credo fosse all'epoca noto a tutti che l'ascensore non era funzionante, penso, immagino ora. Non credo sia stata una svista. Tutti, immagino all'epoca gli attori in gioco fossero consapevoli del fatto che non... E probabilmente, forse da quello che ho capito, c'era anche forse una ragione, come dire, di funzionalità, di uso, di possibilità di mantenere, come dire, al di fuori di atti di vandalismo o per sicurezza della scuola. Quindi probabilmente c'erano anche delle ragioni, penso valide all'epoca, ma non lo so, ecco, quali fossero.
Prego per un ultimo intervento, Leoncini, poi chiudiamo il punto.
Sì, mi auguro di non dire cose che avete già detto nel primo scorcio di commissione. No, una valutazione più di ordine generale e una domanda. Quella di ordine generale, che mi pare, per come si sia configurata questa storia,
perché ormai siamo anche un po' nel campo dell'archeologia amministrativa, passatemi la battuta, perché 1982, a questo punto, al di là diciamo di quanto è successo diciamo dal 2024 a oggi, con una serie di dichiarazioni che, a cui dicono, mi dicono gli assessori degli uffici, non sono seguiti poi gli atti concreti, a questo punto credo che serva una volontà politica chiara, cioè quello che possiamo acquisire in parte è già stato detto dagli assessori in questa commissione, che da parte di tutti i soggetti in campo ci sia una chiara volontà per trovare un iter amministrativo realisticamente abbastanza rapido per attivare l'ascensore. Non è scontato, perché uno potrebbe anche dirmi non c'è stato dall'82, andiamo avanti così. Siccome però le valutazioni a partire dai bisogni del territorio e anche dai soggetti istituzionali e da chi lavora lì sono di una necessità importante di questo ascensore, anche alla luce, lasciatemelo dire, di una nuova sensibilità, perché magari in passato, purtroppo 40 anni fa, se c'era un disabile c'era anche meno attenzione in questo senso, insomma, e quindi questo è. No, invece la domanda, e concludo, è stata fatta una stima, seppur indicativa, in questi ultimi anni di quale può essere l'impegno di spesa per questo intervento? Sì, l'avete detto all'inizio, ma io, cioè, però voi non mai potete dire tutto nei primi 10 minuti, così non vale.
Allora, consigliere Leoncini, mi perdoni dottor Spano, provo a rispondere io un po' in toto a questa domanda, e che credo mi permetta anche di chiudere il punto. Dunque, partendo dalla seconda, la stima è stata fatta, è stata resa nota, diciamo, anche questa inizio commissione, pena la sua assenza, non ha ascoltato. Diciamo indicativamente, e riprendo le parole usate da dottor Spano, la cifra si aggirerebbe intorno ai 100.000 euro, a cui si devono aggiungere spese tecniche di varia natura e IVA. Quindi potenzialmente raggiungendo una cifra intorno ai 140.000 euro, se non ho capito male, occhio e croce, poi da ristimare probabilmente al centesimo, ma parliamo di quest'ordine di grandezza. Circa invece l'impegno politico sul quale abbiamo avuto occasione poco fa, naturalmente non voglio sostituirmi agli assessori che hanno parlato prima, però provo a sintetizzare l'impegno politico, e qua poi chiudiamo il punto. È un impegno politico che naturalmente c'è su tutti i fronti, quelli che riguardano l'ambito scolastico, naturalmente per il mantenimento del servizio, per cercare di quanto più possibile avere delle strutture che corrispondano a quelle che sono le sensibilità odierne, come giustamente ha sottolineato lei, che probabilmente sono ancora più marcate di quelle che erano diversi anni fa, diversi decenni fa, per cui la volontà politica c'è, ma non è una volontà politica che abbiamo uguale a quella che abbiamo visto prima di questa giunta, dove, ahimè, forse spingendosi anche un po' troppo oltre, ci sono state delle promesse poi, diciamo, purtroppo non rese materiali. Ecco, quindi c'è una volontà politica dove si vuole interloquire per trovare una soluzione. Questo è quello che oggi possiamo sintetizzare da questa commissione. Io personalmente ne sono particolarmente orgoglioso, perché abbiamo messo di fronte i due attori principali, che sono Comune di Genova, che appunto eroga il servizio e ha in qualche modo anche una responsabilità su quello che è il patrimonio edilizio comunale. In questo caso qua, nel Comune di Genova oggi c'è un rapporto dove la proprietà non è strettamente legata al Comune di Genova, ma è in capo ad Arte, e attraverso questo contratto di locazione è necessario probabilmente capire i vari cavilli, permettetemi di dire, i vari cavilli di responsabilità, seppure in maniera più alta. Naturalmente si è visto dal contratto che la responsabilità su interventi straordinari sarebbe in capo al proprietario, ma ripeto, la volontà oggi da entrambe le parti su questo punto è di sedersi a un tavolo e capire dove intervenire, e l'abbiamo detto, soprattutto in primis sulla parte economica e naturalmente su tutto il resto. Spero di non aver dimenticato nulla, e naturalmente se su questo gli assessori vogliono integrare, se no io per proseguire la commissione saluto l'assessore Patrone, che ringrazio per il suo tempo e per le sue parole.
Grazie assessore. Prego, consigliera.
Simonetta, grazie Presidente. Sì, no, l'aveva detto l'assessore Bruzzone prima, l'aveva accennato, teniamo presente davvero che è una realtà molto importante quella dell'asilo EOL e dell'infanzia montale, che si trova nella stessa struttura, perché per quanto riguarda l'infanzia, non dimentichiamoci che in questo momento non esiste più neanche l'infanzia Camoscio, che si trovava in via Bracelli, quindi dal Biscione fino in piazza Galileo Ferraris, dove c'è l'infanzia statale in seno alla scuola Papa Giovanni e Lomellini, non ci sono altre strutture di questo tipo, cioè non c'è un altro servizio di questo tipo. Per quanto riguarda anche chiaramente il nido, è la stessa identica cosa, finché non verrà ripristinato, diciamo, l'infanzia presso il quartiere Camoscio, che appunto per il momento è in stand by. Quindi ricordiamoci che il servizio verrebbe davvero a mancare, assolutamente necessario per un quartiere molto grande, che faceva capo a ben due scuole dell'infanzia, Montale e Camoscio, che in questo momento, ripeto, non c'è, e per quanto riguarda il nido, l'Eolo è l'unico.
Grazie consigliera Simonetta, credo che con questa sua domanda si stia anticipando il secondo punto all'ordine del giorno, per cui lascio naturalmente la guida della commissione al presidente Frisone per la parte di sua competenza, e naturalmente poi credo che riceverà risposta a questo suo intervento. Grazie.
Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie mille, e grazie anche ai responsabili di arte. E
fammi fare un intervento. Chiedo scusa, naturalmente. Visto susseguirsi dei punti all'ordine del giorno, io ringrazio naturalmente Arte per il suo tempo e per le testimonianze che hanno dedicato, e insomma naturalmente non è certo che sia io presente, ma auspico di poterci ritrovare in questa sede per poter, come dire, dare qualche buona notizia in più circa il punto che abbiamo appena discusso. Grazie nuovamente e a presto.
Niente, allora, per riprendere il punto che era all'ordine del giorno della commissione di oggi, che era il resoconto, diciamo, sullo stato attuale del servizio scolastico, che ovviamente è da chiarire il servizio 06, quindi da gli asili nido e le scuole materne, e di competenza comunale, e bisognerebbe un attimo, diciamo, parlare un po' del, con ovviamente l'assessora e anche con la dottoressa Pallottini, di cercare di capire un attimo l'anno scolastico che, diciamo, appena cominciato, com'è la situazione dal punto di vista, ovviamente, diciamo, anche delle liste d'attesa, se ci sono state, oppure se il servizio su questo ambito, l'ambito 6, è buono, diciamo, e ovviamente anche un pochino, diciamo, in generale sul servizio legato, l'abbiamo letto comunque sui giornali, e c'è stato anche un impegno, diciamo, economico importante da parte dell'amministrazione civica legato comunque al servizio scolastico e in particolare alle insegnanti assunte per erogare questo servizio scolastico, che sono sempre più difficili da reperire, nel senso che è un lavoro che comunque a parte comunque oneroso, ed è comunque un lavoro che in altri ambiti, credo statali, sia più accessibile per queste donne, e quindi per cercare anche di capire come va avanti lo stato di questo impegno che c'è stato da parte della circa amministrazione per continuare a garantire, diciamo, il servizio scolastico con le insegnanti in numero adeguato. Ecco, grazie mille e lascio la parola all'assessora.
Sì, grazie. Il servizio 06 anni è sicuramente il servizio di competenza comunale, lo 03 esclusivamente comunale, mentre sul 36 abbiamo una parte statale. Intanto preciso questo: noi abbiamo un grandissimo problema per quanto riguarda le insegnanti della scuola dell'infanzia, e mi spiego perché. Perché dal punto di vista contrattuale per loro è molto più conveniente lavorare nello Stato, perché hanno una tipologia di contratto diverso, oltre al fatto che nello Stato fanno sostanzialmente meno ore e il periodo estivo è un periodo più lungo. Questo lo dico con tutto rispetto per chi fa l'insegnante statale, per chi fa l'insegnante comunale, sia molto chiaro, però è fondamentale per comprendere qual è il problema, perché vedete, se nello 03 abbiamo problemi di liste di attesa, parlo in maniera generica, poi entriamo nello specifico del vostro municipio, del vostro ambito, perché non abbiamo una copertura totale su tutto il territorio genovese, sull'infanzia, quindi 3-6 anni, abbiamo una possibilità di offerta che è molto vasta, perché c'è l'offerta comunale, c'è l'offerta statale, c'è l'offerta paritaria, quindi sostanzialmente sull'infanzia non esistono le liste d'attesa. Abbiamo però il grandissimo problema dei buchi d'organico. Perché? Perché ci sono stati 3 concorsi che sono andati praticamente deserti. Abbiamo avuto a luglio, noi avevamo, quando io sono entrata in corsa, avevamo un buco di organico di 15 insegnanti, a settembre avevamo un buco di organico di 29 insegnanti. Perché? Ora vado a memoria, ma i numeri sono questi. 5 avevano firmato per il comune, sono state chiamate nello Stato, sono andate via. Qualcuno è andato in pensione e qualcuno ha scelto di fare altro. Il nostro problema qual è? È quello di reperire le insegnanti. Perché? Perché tra l'altro adesso noi stiamo andando in deroga rispetto ai titoli, però non so se sapete, ma ad oggi un insegnante di infanzia deve essere una persona laureata, quindi deve avere delle competenze maturate attraverso il percorso di studio. Poi è evidente che le più grandi competenze si acquisiscono lavorando con i bambini, su questo credo che ci sia bipartisan l'opinione. Però noi abbiamo ancora delle insegnanti che hanno il vecchio ordinamento, cioè bastava il diploma di scuola, di scuola magistrale. Ad oggi noi ci siamo trovate, dopo aver cercato di reperire personale ovunque, tra l'altro apro una parentesi, lo dico anche perché sono anche l'assessore al personale, quindi io la cosa la vedo tra l'altro da due punti di vista, che poi convergono, ma sono due punti di vista. Noi abbiamo un grandissimo tema che è quello delle assenze lunghe. Le assenze lunghe che cosa sono? Sono le donne in maternità e sono le 104. Noi abbiamo moltissime 104, non sto a, come dire, a sindacare su questo, ma il tema è che le 104, quando sono in 104 e magari abbiamo un insegnante che si prende l'influenza, perché comunque lavorando con i bambini è la cosa più probabile, noi abbiamo un buco d'organico importante. Ripeto, nel rispetto delle difficoltà di tutti, delle malattie, insomma di tutto quello che c'è. E quindi abbiamo deciso di procedere, tra l'altro non so se qualcuno di voi era alle riunioni che abbiamo fatto al Matitone con i genitori, abbiamo iniziato a chiamare in deroga, quindi vuol dire senza diploma di laurea sostanzialmente, con quelle che si chiamano supplenze brevi. Sono tra, in quel caso lì, mentre sulla graduatoria che noi cerchiamo di creare, poi siamo noi che inviamo le insegnanti dove mancano, in questo caso quando rispondono a queste supplenze brevi sono loro che dicono in quale ambito vogliono andare a lavorare, che è un altro problema. Ma si chiamano supplenze brevi perché facciamo contratti di 2 mesi, ma non è che dopo 2 mesi vanno via e arriva un'altra. Se quel posto rimane vuoto è evidente che accompagnano le bambine e i bambini in tutto il percorso fino alla fine dell'anno scolastico, insomma fino al 30 giugno, perché sapete che le comunali proseguono fino al 30 giugno, poi c'è il periodo estivo, non tutte le infanzie fanno anche perché non c'è una richiesta così enorme, però ci sono anche infanzie e nidi che fanno l'estivo che è un servizio che da quest'anno, cioè da questa estate tra l'altro, non vede più la presenza delle insegnanti comunali, ma sono completamente esternalizzate a cooperative. Quindi il tema qual è? Il tema per noi non è non offrire il servizio, è non sapere dove reperire le insegnanti. Ed è un problema peraltro che mi sono confrontata anche con altre amministrazioni fuori da Genova, anche fuori regione, purtroppo è una, come dire, un fatto che è diventato endemico nazionale. Ora, noi praticamente abbiamo coperto tutto, nella speranza che nessuna sia male. Che questo è tragico da dire, però purtroppo è così. Ovviamente ci sono state, c'è stata la situazione di due sezioni primavera, una di 8 bambini al Glicine.
All'Aurora.
E di 14 bambini al Glicine, che sono diventati un'unica sezione primavera, perché il tema rimaneva. Allora, voi capite comunque che una sezione di 8 bambini è una sezione piccola. Avessimo avuto il personale, potevamo anche provare a farla mantenere, ma non è stato possibile. E quindi c'è stato un trasferimento. L'intenzione mia, e ne ho già parlato anche con le responsabili di ambito e ci vedremo ancora, è quella che è evidente che se noi a maggio diciamo ai genitori che le classi sono fatte, poi diventa difficile a settembre dire che non sono fatte. E non colpevolizzo nessuno, mi prendo tutte le responsabilità perché sono fatta così, perché adesso ci sono io seduta lì e le risposte le devo dare io. Ma è indipendente da chi ci fosse seduto, perché il problema poi era questo. Quindi verrà fatto in maniera molto precisa, e anche io ho già visto due volte i vostri assessori comunali, gli assessori municipali, per cercare di capire quali sono le oggettive richieste del territorio, per cercare di non andare incontro a situazioni di questo tipo. Poi avremo lo stesso l'insegnante che si ammala o che deve subire un intervento d'urgenza. Su questo non possiamo sindacare, però bisogna cercare di fornire un servizio, ripeto, 3-6, che sia più razionale, perché poi quando creiamo disagio alle famiglie, le famiglie naturalmente guardano la propria scuola d'infanzia, questo è evidente, sono genitrice anch'io, e le mie figlie peraltro hanno frequentato sia nido che infanzia comunale. Quindi il tema sarà quello di arrivare anche perché si aprono le iscrizioni a gennaio, praticamente è domani, avendo un'idea decisamente un po' più chiara su come distribuire il servizio, perché è inutile distribuire un servizio monco, perché è un danno per le famiglie, non è un servizio, ma è un danno anche per noi. Però ripeto, ripartirà un nuovo concorso, anzi, se conoscete maestri d'infanzia, ripartirà un nuovo concorso, vi dico anche questo, entrano tante a tempo determinato, abbiamo fatto il massimo delle stabilizzazioni possibili per farle rimanere dentro l'ente ed esercitare la professione. Però ripeto, noi abbiamo questo grandissimo problema di questa migrazione verso la scuola statale, che per noi, anche perché la scuola statale offre, come dire, cioè ha una distribuzione cittadina che è molto importante, e quindi ci sono le scuole dell'infanzia statale e ci sono anche le scuole dell'infanzia paritarie, tra l'altro proprio nel vostro municipio credo che siano anche insomma abbastanza importanti come numeri. Il tema è un po' questo, le sezioni primavera in realtà sarebbero l'estensione dell'ultimo anno, cioè è parificata all'ultimo anno di asilo nido. Infatti nella situazione proprio del Glicine e dell'Aurora, quattro famiglie sono tornate al nido, cioè avevano il posto, perché negli asili nido il tema più grande della lista d'attesa, ora vi do anche i numeri generali delle liste d'attesa e vi dico che cosa accadrà, è sui neonati, cioè sulla fascia dei piccini, mentre invece poi nelle altre classi, anche i medi, però insomma si riesce, e quindi anche lì faremo delle valutazioni rispetto alle scuole primavera, perché dove tra l'altro non vanno a lavorare gli assistenti asili nido, che la logica vorrebbe che ci fossero loro, ma ci sono le insegnanti di scuola infanzia, quindi drenano ulteriori risorse. È un po' brutto da dire, ma è esattamente così. Non so per quale ragione non ci siano le assistenti asili nido, ma ci sono invece le maestre dell'infanzia. Io volevo portarvi un po' anche, vabbè, uno spoiler l'ho già fatto, rispetto per esempio all'asilo nido La Rondine, che verrà che comunale, parte statale, verrà consegnato per iniziare l'attività a settembre 2026, quindi quello raggiunge l'obiettivo. E poi abbiamo la scuola, vabbè, questa è scuola statale, ma sempre nostra, è 12 ottobre, con un cantiere in corso, eseguito con accordo quadro, quindi non è PNRR, per l'abbattimento delle barriere architettoniche a proposito di PEBA e rifacimento dei servizi igienici, e sta andando in conclusione. Comunque poi magari questo vi posso lasciare una copia. E mentre invece per il Polo Braccelli, cioè ex Camoscio, il cantiere è, avevo già detto, è prevista per settembre 27. In città saranno inaugurati 4 nuovi asili nido, perché ad oggi noi abbiamo una lista d'attesa su tutta la città di 600 famiglie. Non è proprio un dato puro, perché ci sono poi quelli che vanno, si trasferiscono ai privati ma non lo segnalano, e quindi però il prossimo anno, con i nuovi asili nido che saranno ampliati e con 4 nuovi asili, contiamo di avere più di 300 nuovi posti, che non è poco. Sono tutti PNRR, io sono del Ponente, ci tengo a dirlo, da Cornigliano un po' siamo figli di nessuno, e sono tutti, e lo dico perché l'ho sostenuto in consiglio comunale una vita, sono tutti sul centro Levante. Però insomma, vabbè, comunque per esempio, come dire, qui c'è. E però il tema è quello, la maggior richiesta delle famiglie è sugli asili nido, è oggettivamente sugli asili nido, anche perché lì c'è un rapporto diverso, diciamo assistente asilo nido numeri di bambini, è evidente, e anche rispetto agli spazi. Per cui un invito che ho rivolto a tutti i municipi comunque è, all'interno del proprio municipio, se riusciamo ad individuare dei locali su cui poter investire per aprire dei nuovi asili nido, perché sostanzialmente la richiesta maggiore come comune noi ce l'abbiamo lì. Non so se mi sono dimenticata qualcosa.
Okay. Direi che già c'è una ampia, insomma, illustrazione del servizio, quindi direi che, non so se vuole intervenire la dottoressa Pallottini per qualche aggiunta più proprio in
sì, no,
di
io
luoghi.
Volevo solo dire che noi in questo momento, diciamo, non abbiamo criticità d'organico, per fortuna, perché no, siamo partiti in tutti i nidi, in tutte le scuole dell'infanzia, a parte quello che è accaduto con la sezione primavera del glicine, e siamo partiti con un organico pieno. Chiaro è che prima o poi toccherà, qualcuno si ammalerà, quindi siamo, reggiamo, perché per ora sono tutti presenti, ma come dire, speriamo che siano vaccini a tutti, sì. Dal punto di vista delle strutture non siamo messi male, come abbiamo delle buone strutture, non hanno grandi problemi di non sono fatiscenti, anzi, e direi che noi, insomma, come dire, non so prevedere quando avremo problemi, perché li avremo con la prima ondata di influenza che arriverà, ecco. Però per ora diciamo che non registriamo nessun problema. Quello che vi voglio dire, a sostegno di quello che ci ha detto l'assessora Bruzzone, è che sono almeno 3 anni che su questo municipio registriamo un fatto curioso, a differenza di altri municipi. Cioè, noi vediamo che non abbiamo più liste di attesa nelle sezioni dei grandi, nei nidi, e non l'abbiamo nelle sezioni primavera. Anzi, abbiamo nei nidi più grandi, chiaramente, abbiamo anche posto generalmente. Questo significa che probabilmente, data la grande offerta che c'è sul territorio, le famiglie già dai 2 anni e mezzo trovano un'altra soluzione. Ovviamente ci saranno motivazioni economiche, perché andare come dire anticipatario ti fa risparmiare, no, la retta del nido, oppure si rivolgono ad altri soggetti. Ce n'è uno per tutti, qui ce n'è uno molto forte sul territorio, per cui noi registriamo questa particolarità qui. Quindi scuole dell'infanzia senza lista d'attesa e sezioni dei nidi nella fascia dei grandi senza lista d'attesa e anzi neanche totalmente piena.
Va bene, grazie mille per le informazioni. Se qualche commissario vuole intervenire, sì. Commissario Simonetta.
Sì, grazie assessore. Sì, volevo fare una precisazione, perché io lavoro in un comprensivo e sono alla secondaria, però l'impegno lavorativo delle insegnanti dell'infanzia è esattamente, a parte la quotidianità, l'orario quotidiano, adesso non so benissimo quali siano le differenze, sicuramente anche i miei figli sono andati in un asilo comunale, in una scuola dell'infanzia comunale, e sicuramente qualche anno fa il servizio, diciamo, durante la giornata era decisamente più esteso rispetto allo Stato. Però per quanto riguarda l'impegno lavorativo annuale delle insegnanti è esattamente lo stesso: 1° settembre, 30 giugno, e poi è chiaro che per quanto riguarda l'utenza, nello Stato la scuola dell'infanzia non apre ai 1° di settembre, ma apre insieme alla scuola dell'obbligo. È l'impegno lavorativo dell'insegnante che sceglie di andare nello Stato piuttosto che nel comunale è esattamente lo stesso, perché al 1° settembre in genere gli insegnanti prendono servizio e lo chiudono con l'ultimo collegio, che generalmente si svolge intorno al 30 giugno. Ecco. E per quanto riguarda l'utenza, il mese di giugno è esattamente lo stesso identico che appunto nel comune. Ecco, questo solo volevo dire. Poi è chiaro che probabilmente ci sono delle differenze a livello anche di stipendio, non voglio, ecco.
Certo, prego assessore.
Ok. L'impegno è sicuramente il medesimo, però mentre una scuola dell'infanzia comunale il 3 di settembre è aperta ed è orario completo, le altre prima di andare a full time. Cioè, sono piccole differenze che però è evidente, hanno in mano i nostri figli, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Però indubbiamente dal punto di vista economico un contratto tant'è vero che migrano tutte verso lo Stato, tutte e tutti, perché ci sono anche insegnanti.
Sì, prego.
Ecco, sì, ecco. Per quanto riguarda sempre la differenza comunale statale, non è noi abbiamo delle graduatorie molto lunghe che non sono assolutamente esaurite nello Stato. Ora, a fronte di un non impegno, nel senso una non chiamata, io penso che ci siano degli insegnanti che sono iscritte nelle graduatorie statali che, piuttosto che non lavorare per dei mesi o per un anno, potrebbero essere assolutamente assorbite dalla scuola comunale. Io so che anni fa, per esempio, il liceo da quando era il DELED, le altre scuole, le altre 4 superiori che erano comunali, attingevano alle graduatorie dello statale. Non è possibile fare la stessa cosa in modo tale da non rimanere, o da fare un accordo, ecco, si potrebbe fare un accordo. La realtà delle scuole dell'infanzia comunale è una realtà della nostra provincia, insomma del comune di Genova, che nel resto d'Italia in realtà in molte non esiste praticamente. Ecco, non si può fare in modo di riuscire ad attingere dalle stesse graduatorie per reperire le insegnanti, diciamo, allo stesso modo, o aprire comunque delle graduatorie e fare in modo che le insegnanti che appunto sono nelle graduatorie del precariato potrebbero fare sia una che l'altra richiesta, e poi chiaramente essere a disposizione anche del servizio comunale piuttosto che soltanto di quello statale.
Sì, grazie. No, per noi non è possibile attingere le graduatorie dello Stato. Peraltro, da noi, allora, o una risponde alla risponde a una supplenza breve, e ci sono insegnanti in graduatoria nello Stato che lo fanno, perché per quanto riguarda il comune bisogna partecipare a un bisogna fare il concorso. Ed è quello lì l'inghippo maggiore. Però vedremo le normative, cioè voglio dire, si può valutare la normativa, bisognerebbe parlare con l'ufficio scolastico regionale. Voi rispondete anche alle MAD, nel caso del comune non esistono le MAD, non c'è la possibilità di quella chiamata, per esempio. L'unica è quella delle supplenze brevi, e molte che sono in graduatoria nello Stato, cioè sì, nello Stato, fanno richiesta, però anche se c'è per altri motivi, per altre situazioni lavorative, può esserci uno scambio di graduatorie, per quanto riguarda la scuola no.
Se c'è qualche altro intervento, sì, consigliere.
Grazie Presidente. Io volevo chiedere, dall'alto della mia inesperienza, quale fosse la differenza di retribuzione che c'è tra un docente assunto a livello statale e a livello comunale, e se eventualmente si potesse fare qualcosa per, diciamo, rendere più appetibile quella che è la posizione all'interno degli impieghi comunali, ecco.
Allora, economicamente non conosco la differenza, però noi abbiamo il contratto enti locali, mentre loro hanno il contratto statale, quindi i termini vengono... Ora io oggettivamente non saprei quantificare la differenza, però c'è un po' di differenza, ma non si vede solo nel caso delle insegnanti, cioè nel caso di chiunque lavori in comune. Infatti noi abbiamo il grandissimo tema che, ecco, per esempio fanno i passaggi, che ne so, all'Agenzia delle Dogane, dove hanno una retribuzione. Ora mi viene l'esempio di stamattina che mi hanno chiesto, però rispondono proprio a due contratti diversi, e purtroppo il contratto degli enti locali non è un contratto favorevolissimo, che peraltro sta ancora aspettando il suo rinnovo, che non è ancora stato firmato, e praticamente sarebbe già superato perché entreremo già nell'altro rinnovo.
Grazie. Sì, consigliera Mariano, prego.
Dunque, intanto volevo fare una considerazione. La questione della migrazione delle insegnanti, sì, noi ne siamo a conoscenza perché siamo dentro e quindi lo vediamo. Devo dire che le persone invece che sono fuori dalla politica non lo capiscono, anche se glielo dici non ci credono, pensano che sia una responsabilità dell'amministrazione che non vuole aprire quella determinata sezione. Esatto, quindi diventa un problema far capire che la responsabilità, cioè vorremmo tanto aprire le sezioni, ma è stato effettivamente clamoroso che quella del glicine, le famiglie siano state avvertite il giorno prima, quindi lì effettivamente un po' di disagio, tanto disagio c'è stato. Per la questione che diceva prima dell'apertura di nuovi asili nido, che cercate degli altri posti anche per... Però se non ci sono gli insegnanti, come funziona e come potete andare in deroga? Per quanto potete andare in deroga? Perché se è una deroga non è che si può andare... Grazie.
È perché la differenza, forse l'ho detta prima, non si è percepita. All'asilo nido ci sono gli assistenti asili nido, sono educatrici che non insegnano nella scuola dell'infanzia, così come quelle dell'infanzia non possono lavorare al nido. Lì non ci sono problemi di risposte rispetto alle nostre richieste. Cioè sono proprio due, infatti i due corsi di laurea corrispondono a due corsi di laurea diversi, perché anche per l'assistente asili nido ci vuole adesso la laurea. Noi andiamo in deroga non sui nidi, perché lì c'è la copertura, sull'infanzia perché non succeda come è successo al glicine, perché il glicine, pur essendo una sezione primavera, quindi corrispondente ai grandi dei nidi, e non ci sono le assistenze. Non chiedetemi perché, ma questa è la regola che ho trovato nel comune: non ci sono le assistenti asili nido, ma ci sono le insegnanti della scuola dell'infanzia. Peraltro, ora in quel caso lì specifico, avevamo anche le richieste da parte di un insegnante di un trasferimento. Così non dico nulla di segreto, perché quando c'è stato l'incontro con i genitori siamo state molto, come dire, anche perché, come dire, non si poteva fare diversamente. Il tema che dicevo prima era proprio quello di non, cioè di arrivare col minor numero di disagi possibile all'inizio del prossimo anno, non di annullarli perché avrei la bacchetta magica che non possiedo, però proprio, cioè, cerchiamo di ottimizzare in modo tale che poi, ripeto, se l'insegnante attraversa la strada e la investono, è evidente che quello non potevamo prevederlo, però per cercare di, perché poi il tema è creare meno disagio possibile alle famiglie, perché poi i bambini, se stanno bene, che siano qua dentro o che siano al piano terra, okay, l'importante è che l'ambiente sia un ambiente accogliente, dove i bambini stanno bene, dove le persone che li accudiscano siano persone competenti, equilibrate. Aggiungo anche questo, perché è importante, perché poi i bambini stanno con gli altri bambini, non è tanto, è evidente che se c'è un giardino e, insomma, come dire, se possiamo migliorare le condizioni, ben venga, però il tema per noi è affidarli a persone insomma, competenti, insomma, formate e quant'altro. Grazie.
E quindi, ricapitolando, che effettivamente non avevo capito, per i nidi non ci sono problemi di personale, l'abbiamo sulla primavera, la primavera, perché c'è quella differenza, quella discrepanza che non si capisce bene. Ok. E invece dal 3, sì, scusa, e dai 3 ai 6.
Sì, ah, ma non, scusate, parlate una per volta al microfono, così no, si registra.
E invece per la questione della deroga, come funziona, cioè per recuperare insegnanti, quanto potete andare in deroga?
Ma la deroga è sui titoli, cioè sul fatto che non ha, funziona tutto l'anno scolastico. E no, perché se vale per 2025-2026, nella, scusatemi, proprio perché poi è evidente che se arriva una supplenza breve che ha i titoli passa davanti a chi dovrebbe andare in deroga, questo è evidente, ma nel momento in cui non rispondesse nessuno, solitamente sì, nessuna, con i titoli, naturalmente, perché comunque sono persone magari un po' più giovani di me, che però hanno fatto l'istituto magistrale e che poi non hanno preso, anche perché non esisteva neanche il corso di laurea esattamente come è strutturato oggi. Ripeto, l'assistente asilo nido non può andare all'infanzia e l'educatrice dell'infanzia non può andare all'asilo nido, perché hanno dei percorsi diversi di formazione.
Sì, prego Simona.
Sì, volevo anche solo specificare che a livello organizzativo non è possibile, mi riaggancio alla sezione primavera del glicine o altri tipi di sezione nell'infanzia o nella primavera, non è possibile avere solo supplenti brevi per comporre una sezione ed arrivare a fine anno. Cioè la supplente, il contratto breve ti consente, laddove hai 8 insegnanti e ce n'hai fisicamente 7, di arrivare all'ottava e quindi dare un servizio. Ma un'intera sezione che prevede riunioni genitori, gruppi di lavoro, feste, gite e quant'altro, normalmente viene svolta in ciò che loro chiamano il monte ore, le insegnanti di ruolo però a tempo determinato. Tutto questo l'insegnante a tempo determinato non ce l'ha. Significa che se un insegnante a tempo determinato fa dello straordinario, prima della scadenza del suo contratto lei dovrà finire le sue ferie più lo straordinario. Quindi non sta in piedi la sezione, cioè sta in piedi se quantomeno una di ruolo tu ce l'hai. Nel caso della primavera del glicine ce n'era addirittura solo una su quattro presenti, quindi non sarebbe stato possibile neanche se le avessimo trovate, cioè la soluzione più logica era quella di convogliare sulla primavera dell'aurora, dove c'erano tre di ruolo più la quarta del glicine, erano quattro, e direi che al momento sono tutti anche contenti. Poi quindi
aggiungo una cosa, perché è una cosa che emerge spesso quando facciamo le riunioni con i genitori che hanno il servizio, perché qualcuno dice vabbè, fate fino alle 2, c'è il tempo mensa e poi mandiamo i bambini a casa. A parte che è un servizio monco, non so quanti genitori alle 2 peraltro, o quanti nonni o le babysitter, però qualcuno mi aveva proposto come esternalizzate il servizio d'estate per i centri estivi, viene una cooperativa e fa giocare i bambini. Allora, come dire, il centro estivo ha un suo principio pedagogico molto ludico, ma la scuola dell'infanzia non è una scuola per giocare, giocano, ma il gioco è finalizzato naturalmente a un certo tipo di progetto pedagogico. Però ci siamo trovati anche di fronte a queste richieste, che naturalmente non vengono accolte, perché non è quello il senso. Però rispondevo perché appunto mi si diceva come qualcuno ha anche fatto questa proposta che non può essere accolta, perché è, per noi è un tempo scuola già all'infanzia, perché il percorso formativo inizia anche prima di lì.
Grazie, commissaria Simonetta, che voleva intervenire.
Sì, grazie assessore. Sì, volevo fare un'ulteriore precisazione per quanto riguarda la sezione primavera. Praticamente nello Stato quasi non esiste, anzi non esiste l'ICI Quezzi, che è il comprensivo che fa capo alla scuola dell'infanzia Fontana Rossa, è un'unica scuola dell'infanzia che è all'interno del comprensivo Quezzi. Aveva richiesto anni fa, quando c'era la preside Santo Chirico, una sezione dell'infanzia, ma essendo stata attivata la sezione del glicine era stata negata dall'ufficio scolastico regionale. L'anno scorso è stata di nuovo fatta una nuova richiesta con la preside, con la dirigente scolastica Iecle, che attualmente appunto è la nostra appunto dirigente scolastica, ma è stata negata per due motivi. Uno, perché praticamente era già presente sul territorio il glicine. Due, perché comunque lo Stato ha a questo punto praticamente detto che non ha la possibilità economica di attivare nessun tipo di sezione primavera. Quindi, volendo andare incontro alle famiglie del quartiere nella parte diciamo di Quezzi, perché l'ICI Quezzi non dimentichiamo che fa capo sia alle scuole di Marassi Alta che alle scuole di Quezzi, quindi su due quartieri ben diversi, ecco, non è stato possibile proprio perché lo Stato comunque questo tipo di servizio lo nega. Erano stati richiesti anche dei fondi alla Regione che non sono assolutamente sufficienti per coprire l'attivazione di una sezione di questo tipo, e addirittura avrebbero dovuto concedetemi il termine, privatizzare, richiedendo diciamo dei contributi alle famiglie, e nell'ambito della scuola pubblica questo non è assolutamente fattibile e possibile. Quindi cioè, diciamo che la sezione primavera, come anche lo 06 del comune di Genova, sarebbe un fiore all'occhiello del comune da mantenere, ma per quanto riguarda la sezione primavera assolutamente nello Stato questo servizio non esiste.
Grazie commissaria, non so se volete rispondere o...
Sì, ha perfettamente ragione, perché le sezioni primavera comunali, che non esistono da nessun'altra parte, sono nate nel momento in cui intanto nascevano più bambini, c'erano pochi asili nido e quindi si offriva alle famiglie l'opportunità di un servizio. Tra l'altro nel comunale non si prendono bambini anticipatari, mentre invece nello Stato al compimento del terzo anno di età, sì, avete ridotto anche quello, è vero, però c'era questa opportunità. È per quello che va fatto un pensiero comunque su tutte le sezioni primavera, perché paradossalmente, tra l'altro siamo una città dove la popolazione è la più anziana d'Italia, bambini non sono tantissimi, dove invece però poi abbiamo tantissime disabilità, aumenta in maniera esponenziale il tema della disabilità. E all'interno, come ben sapete, di una sezione dentro la quale ci sono bambini con disabilità, il rapporto scende un po'. Però sì, la sezione primavera è qualcosa che è nato in questo comune tanti anni fa. E adesso, e magari appunto poi sottraevamo sezioni allo Stato. Indubbiamente dove c'è un'infanzia statale e nello stesso, come dire, edificio convive una primaria, è evidente che peraltro c'è un meccanismo di continuità pedagogica che non è male, ecco.
Grazie, e se c'è qualche ulteriore intervento, o se no altrimenti chiudiamo la commissione.
Volevo dei benedetti, che se lo dico fuori dal microfono.
Grazie allora a tutti i consiglieri e alla prossima commissione. Arrivederci.
Anche io vi ringrazio molto. Grazie.